Papà e mamma non ci sono.
No, sono in cucina, credo.
Eccomi, gli spaghetti sono in arrivo. Non capisco come sia potuto accadere. Che cos'è quella pentola, Olivier?
È una pentola di riso integrale. Siamo stufi dei pranzi di merda che ci fate ingoiare da anni. E ogni volta che vedremo un alimento malsano in questa casa lo getteremo nella spazzatura.
Ma siete completamente impazziti. Siete stati voi a rubare il pranzo.
L'abbiamo solo gettato nella spazzatura.
Avete gettato tutto il pranzo nella spazzatura.
Abbiamo gettato il foie gras perché è un fegato malato e tossico di un animale che è stato torturato. Abbiamo gettato la costata di manzo perché i manzi iniettano solo antibiotici ed ormoni e li nutrono con pillole chimiche. Abbiamo gettato i liquori perché non ne possiamo più da dopo cena in cui si dicono fesserie e poi si guida senza vedere dove si va a sbattere. C'è perché è pieno di zuccheri, grassi e microbi, è una fabbrica di carne.
Se volete morire a 50 anni di sclerosi a placche, di cancro o di infarto, non ce ne importa un bel niente. Ma noi non mangeremo più così, perché non vogliamo vivere come bestie malate. Vogliamo vivere a lungo e in buona salute.
Ma avete completamente perso la testa.
Olivier, ragazzo mio, cerca di ragionare per un attimo. Sono deputato in un dipartimento agricolo. Immagina un po' che succederebbe se la stampa di destra sapesse che a casa mia si gettano manzo, foie gras e vino nella spazzatura.
Cos'è che ti affascina tanto nell'essere deputato? Fare qualcosa di utile per la gente o avere le mani in pasta per poterne approfittare?
Olivier, sta attento a quello che dici.
Ma guarda che cosa sei diventato. Ti preoccupi più della stampa di destra che della salute dei tuoi figli.
Ah sì? E se non venissi rieletto?
Ma noi ce ne infischiamo che tu non venga rieletto. Non ti domandi com'è che la terra sia ormai un immondezzaio. Non ti domandi com'è che la gente si ammala sempre più giovane. No, te ne freghi. Per te conta solo essere rieletto.
Sei un idealista e va benissimo. Ma ci sono delle realtà economiche dietro l'inquinamento. Ci sono gli allevatori, c'è la concorrenza.
E con questo dobbiamo intossicarci per consentire agli allevatori di far soldi a spese della nostra salute. E soprattutto farli continuare a votare per te. Ma che crepino gli allevatori e si tengano la loro carne di merda. E se domani la gente capirà che la carne fa male e smetterà di comprarla, beh, gli allevatori smetteranno di allevare. Coltiveranno cereali magari. E se per caso non sarai rieletto, può darsi che comincerai a interessarti di quello che fa bene alla gente, non solo di quello che fa bene a te.
Sono desolata per tutto questo, no. Scusate.
Bene, Olivier, credo che tutti abbiamo apprezzato la tua sortita ecologica. Ma adesso gradiremmo metterci a tavola, vero?
Ah no, ho appena buttato gli spaghetti nella spazzatura.
Ed eccoci tornati in diretta, di nuovo buonasera, ancora sulle frequenze di Radio Cusano Campus, l'emittente ufficiale dell'Università Niccolò Cusano. Come tutti i venerdì andiamo attraverso una delle nostre buone abitudini a vedere qual è la situazione ambientale sul nostro territorio. Lo avete capito, stiamo parlando di 50 sfumature di green, la rubrica all'interno della quale ci occupiamo della tutela dell'ambiente, delle energie rinnovabili, della mobilità sostenibile. Dunque, quando vi parlo di 50 sfumature di green, viene da sé fisiologicamente la presenza del nostro energy manager, nonché studente dell'Università Niccolò Cusano, Daniele Rocchi, anche oggi in studio qui con noi. Ciao Daniele.
Ciao Alessio, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
E poi un ospite prestigioso che ci ha fatto la cortesia di essere qui ai nostri microfoni, ai microfoni di Open Day, Maria Gabriella Villani, responsabile del CEA, Centro Educazione Ambientale, in relazione alla riserva del litorale romano che fa capo al comune di Roma. Buonasera Maria Gabriella.
Buonasera a voi e vi ringrazio di essere qui, di avermi invitato.
Grazie a te.
Per poter parlare un po' di educazione ambientale, che è un tema molto importante, grazie al quale si possono cambiare le abitudini delle persone.
E ci fai un regalo, ci fai un regalo, perché ci aiuterai a capire bene quali sono i comportamenti virtuosi per mantenere la nostra città in uno stato di salute almeno degno, decente, e soprattutto per un futuro che sia ancora più ecosostenibile. Ma non solo questo, perché Maria Gabriella ci dirà tantissime cose, fa tantissime attività sul nostro territorio, purtroppo ci racconterà, e magari entreremo subito nella questione, nell'argomento, di un percorso, quello del CEA, che è iniziato con tante buone prospettive, Maria,
certo,
Gabriella.
Però è iniziato nel 2000, sì, proprio subito dopo il grande incendio che ha distrutto un bel po' di pini nella pineta.
Sì, lo ricordiamo.
Pini, alberi e tutto nella pineta. Oggi, devo dire, a distanza di 16 anni c'è stata una ripresa incredibile della vegetazione, e quindi è bello ripercorrere quei luoghi. Ma ricordo che quando ci hanno consegnato le chiavi del CEA, intorno a noi c'era proprio il deserto e una puzza
e
fortissima,
cenere.
Sì, un odore fortissimo di bruciato.
Quindi c'è... abbiamo già collocato la data di nascita,
sì,
del CEA, quindi
agosto 2000. Sì.
E da lì, diciamo, parte una bella avventura,
sì,
che diciamo è bella nel senso finanziata, supportata,
certo,
sostenuta per 8 anni.
Per 8 anni, sì, fino al 2008 il Comune di Roma ha finanziato le attività, quindi ha consentito al pubblico, sia classi scolaresche che famiglie, di poter usufruire in forma gratuita delle nostre proposte di educazione ambientale. Educazione ambientale che ha lo scopo, che ha avuto e ha lo scopo di far conoscere e apprezzare, amare la riserva del litorale romano, questo territorio che va dalle dune di Capocotta fino alla torre, fino a Palidoro, fino a San Nicola, e abbraccia il corso del Tevere fino all'altezza del Drizzagno, fino all'altezza del raccordo anulare.
Sì.
Quindi è una forma grosso modo triangolare che dovrebbe preservare i territori naturali e anche i siti storici archeologici che sono presenti sul litorale, che sono importanti e che dovevano essere preservati. Infatti già negli anni 70 c'era un intento da parte delle associazioni del territorio di tutelare questi luoghi, perché sappiamo bene come tutte le aree costiere sono assediate, sono le più densamente abitate, quindi come in altri luoghi del mondo e d'Italia, quando ci sono luoghi belli e c'è la possibilità che questi luoghi possano essere in qualche modo diciamo occupati da infrastrutture. Ora abbiamo il problema dell'aeroporto e del possibile raddoppio dell'aeroporto.
Sì.
La gente che ama, che apprezza questi luoghi, si allarma e quindi cerca di fare qualcosa per poterli proteggere. Quindi poi è stata istituita nel 96 la riserva da parte del ministro dell'ambiente, e con la riserva dopo poco siamo arrivati noi, in quanto il comune doveva ottemperare nella convenzione con il Ministero dell'Ambiente a svolgere attività di educazione ambientale, appunto per fare affermare e conoscere la riserva, questo territorio protetto che è circa 16.000 ettari. Un ettaro è come due campi di calcio, quindi un'estensione considerevole. Pensate che la riserva confina con la riserva del Presidente, la riserva del Presidente è 6.000 ettari, quindi insieme formano un ambiente naturale, insomma, di una certa
Una porzione di territorio particolarmente
estesa. Che serve proprio come una specie di cuscinetto di protezione dell'abitato, perché insomma lì dove ci sono alberi c'è verde, c'è ossigeno per poter in qualche modo contrastare quello che è un insediamento abitativo, dove c'è traffico, dove c'è smog, quindi è importante.
E voi per 8 anni, lo ripetiamo, attraverso i finanziamenti, i fondi stanziati dal Comune di Roma, siete riusciti a fare veramente tante attività sul territorio.
Abbiamo costruito, penso,
anche per i ragazzi, per i bambini, per le scuole.
Sì, sì.
Raccontaci.
Sì, abbiamo fatto, ovviamente ci siamo evoluti in questi anni, partendo da un bel gruppetto di giovani neolaureati che comunque sono stati formati, ci siamo formati tutti insieme, partendo appunto dalla conoscenza del territorio, perché è la base di tutto. Ed è quella che noi vogliamo portare nelle classi alle scolaresche. Far uscire, l'ideale sarebbe far uscire i ragazzi fuori dalle classi e portarli a conoscere in maniera diretta il territorio, fare questa esperienza di natura, che è una natura un po' più diciamo in dettaglio, cioè ci avviciniamo, ci accostiamo meglio, non facciamo la scampagnata, la partita a pallone e via, cioè cerchiamo proprio di capire un pochino il meccanismo dei vari ambienti naturali.
No, c'è un approccio, se mi consenti, quasi didattico, direi.
Certamente.
Proprio. Poi ne parlo con te, che sei un insegnante di matematica, dunque
certo.
Quando si parla di didattica con Maria Gabriella Villani lo si fa in senso stretto.
Sì.
E dunque queste escursioni avevano una forte valenza anche formativa per tutte le persone, al di là anche delle scolaresche, tante le famiglie.
Sì.
Mi hai parlato di 1700-1800 utenti all'anno.
Sì, 1700-1800 sono gli adulti che vengono, cioè le famiglie che vengono e partecipano alle nostre visite guidate. Ogni settimana noi organizziamo visite guidate, anche questo fine settimana. Sabato abbiamo la passeggiata lungo l'argine del Tevere e domenica passeggiamo all'interno della pineta di Castelfusano fino ad arrivare alla villa di Plinio. Poi la villa di Plinio è chiusa, comunque passeggiamo lungo la via Severiana, che è una via antica, un'antica via romana, appunto nella zona che poi è stata incendiata. Quindi ci sono sempre degli esperti, che possono essere dei naturalisti,
certo,
oppure degli archeologi, che spiegano appunto in maniera approfondita gli aspetti del territorio.
Una domanda, visto che hai toccato l'argomento, abbiamo capito che l'ambiente che voi visitate, fate visitare ai cittadini, no? Che oggi hanno la fortuna tramite il CEA di poter visitare ogni settimana, giusto Gabriella?
Sì, ogni settimana.
Diciamo, le visite poi non riguardano solo la riserva naturale statale del Lazio, ma arrivate anche in campagna, in Abruzzo, quindi avete veramente tanto...
Quello è un altro tipo di attività che abbiamo aggiunto in questa fase di evoluzione, soprattutto quando sono venuti a mancare i finanziamenti pubblici, quindi abbiamo avuto l'esigenza di ampliare le nostre offerte, ma comunque il nostro scopo e il nostro ruolo principale rimane quello di portare, accompagnare le persone a conoscere la riserva del litorale romano.
E in verità, quando andate appunto a trovare visitare questi luoghi e vi ritrovate dinanzi a dei cancelli chiusi, perché hai fatto prima un'annotazione, non so se i romani, e non penso tutti la conoscono, perché purtroppo è molto abbandonata, la villa di Plinio, che cos'è? È una villa dove naturalmente furono ritrovati a livello archeologico soprattutto dei mosaici, ad oggi balia di qualsiasi soggetto, perché le reti sono bucate, l'area non è abbandonata. Io spero che un giorno qualcuno prenda in mano questa location e piano piano, veramente con degli archeologi, e poi oggi stanno tutti a casa, io che ne conosco molti, donne soprattutto del nostro territorio che sono del settore, stanno a casa e non sanno cosa fare. Invece noi lì abbiamo dei monumenti abbandonati in mezzo alla natura, sarebbe carino magari proprio metterli lì al lavoro, e pure grazie a questi finanziamenti che l'associazione raccoglie, cercare di intervenire facendo dei restauri, perché voi immaginate questi, quanto sarà? Circa 4.000 metri, 5.000 metri di mosaici?
Beh, no, il mosaico è quello di Nettuno, tu intendi?
No, questo qui di Villa Plinio, l'area comunque è abbastanza vasta.
L'area è importante, il mosaico è piuttosto limitato.
Però sarebbe bello che magari questa villa fosse riportata ai giorni nostri e presentata ai visitatori come giusto che sia, perché ricordiamo sempre che vai a Londra, paghi tantissime sterline per vedere quattro rocce, noi abbiamo le aree più belle del mondo e le teniamo abbandonate, facciamo bruciare pinete, e veramente non abbiamo veramente il controllo.
Beh, noi sulla villa di Plinio abbiamo fatto una proposta di gestione, solo che si trova in una situazione logistica un po' marginale. E vicino anche a situazioni un po' strane, perché lì ci sono un po' situazioni un po' ai limiti, no? Periferiche, quindi
che
non intendi, è facile, cioè, gestire.
Abbandonate o...
Perché intorno purtroppo a Castelfusano ci sta una sorta di situazione di prostituzione, quindi anche questa presenza in qualche modo blocca l'afflusso delle persone.
Certo.
Del resto poi le guardie, cioè i guardiani che vengono ad aprire non sono tanto disponibili a venire, perché loro lavorano di fatto a Roma, quindi per chiedere l'autorizzazione alla visita, perché noi se ci muoviamo come CEA dobbiamo chiedere l'autorizzazione, pagare anche un biglietto nonostante sia aperto,
c'è la possibilità di avere dei professionisti, anche dei volontari sul luogo, chiedono le chiavi, ci pensiamo noi. No, invece no, il Comune di Roma
non è così facile,
questa cosa deve cambiare.
No.
Senti Maria Gabriella, noi stiamo parlando di tante cose belle che voi fate, che continuate a fare, che portate avanti, tante iniziative, ma sullo sfondo io sento, no, un pizzico di amarezza, soprattutto per una situazione.
Ma più che amarezza, diciamo un senso di disagio, perché in questo momento non sappiamo bene quale sarà il futuro del CEA. Questo,
ecco, c'è un grosso punto interrogativo
non
sul
lo sappiamo,
futuro del CEA
non
dal
lo
2008.
Dal 2008 sì, ci sono stati, diciamo, qualche parentesi positiva, però poi dal 2012 proprio non c'è stato nessun contatto costruttivo, cioè ci sono stati contatti con l'amministrazione pubblica, però non si è riuscito a costruire nulla, perché c'è stato un avvicendarsi di responsabili, e poi di recente c'è stata lì questa richiesta di sospendere le attività. E noi abbiamo chiesto almeno di continuare fino a che non ci fosse poi stata una prospettiva seria di ripresa di queste attività, perché quando si è lavorato per 16 anni, si è costruito un pubblico, è autolesionistico sospendere attività per poi è come se dovessimo quasi iniziare tutto da capo, quindi e poi volevamo anche mettere a disposizione la nostra di esperienza e non ci è stato dato modo, cioè noi abbiamo chiesto ai funzionari di venirci a trovare e di confrontarsi con noi per capire i punti di forza e i punti di debolezza, in che modo potevamo fare meglio anche in prospettiva, e ci sembra giusto di andare a bando, cioè di mettere a bando queste attività. Quindi noi in questo momento siamo in una situazione proprio di limbo, non sappiamo quale sarà il futuro.
Quindi, Maria
di questa
Gabriella,
struttura.
Per chiarire, voi stessi avete prospettato, anzi avete proprio inviato un facsimile di bando per, con il rischio di essere estromessi, perché
certo,
quando si partecipa a un bando può essere scelta anche un altro tipo di struttura,
certo,
però almeno a condizione di avere una certezza.
Sì, diciamo, per quanto mi riguarda, ovviamente io spero di continuare, però...
Ma adesso come andate avanti? Come riuscite a fare attività?
Abbiamo insomma sentito il presidente dell'associazione, perché poi l'associazione Ciberia, prima eravamo 5 associazioni, Legambiente, LIPU, WWF, Associazione Plini, Associazione Ciberia in Rete, quando c'era il finanziamento c'avevamo un regolamento registrato e tutto... E dopodiché dal 2008 in poi tutta questa struttura delle associazioni sono venute diciamo
hanno
preso le distanze, pur continuando a collaborare. E in questo momento la nostra associazione ci siamo sentiti tra di noi, abbiamo detto noi continuiamo aspettando che ci sia poi qualche decisione ai livelli giusti, quindi aspettiamo, confidiamo nel prossimo assessore che si occuperà di ambiente, di tutela ambientale, e nel funzionario che insomma dovrà prendere delle decisioni riguardo al futuro del CEA.
Volevi fare una domanda?
Sì, no, più che altro quello che mi dà a pensare più che altro è il fatto proprio che queste associazioni, e poi ha fatto nomi importanti, cioè
certo,
LIPU,
WWF, certo,
ragazzi, cioè, per me fin da piccolo erano veramente dei brand importanti, no? Cioè, per me WWF è pari natura, rispetto della natura degli animali. Vedere poi queste associazioni, che poi dietro a questi nomi, a questi brand, ci sono persone, volontari, che ogni giorno, e sentiamo Gabriella, ogni settimana organizzano per le persone comuni, per i cittadini, visite, guidate e tutto, devono anche combattere contro la stessa amministrazione che non l'aiuta per niente. Beh, vedo questo una cosa irreale. La cosa bellissima era appunto la coesione, la cooperazione tra le associazioni, che è venuta a mancare non per magari liti interne, ma proprio perché non c'è un punto di riferimento da parte della
manca
pubblica
la
amministrazione.
Base, diciamo.
E questo non va bene, perché il nostro territorio basato proprio sul verde, perché ricordiamo Roma è grande, ma abbiamo il Tevere, abbiamo tantissimi luoghi di verde oggi... in parte ben curati, ma forse sono curati solo quelli che gli interessano più a loro, e altre zone che purtroppo magari forse un po'
lasciate
più vicino
un po' al degrado, sì.
E questo è veramente un peccato.
Senti Maria Gabriella, adesso abbiamo parlato un po' delle vicende che hanno travolto in un certo modo anche il centro di educazione ambientale in questi ultimi anni, un centro di educazione ambientale che continua a fare attività, che continua ad andare avanti anche per la forza e l'intraprendenza delle persone che ci lavorano come te. Ma adesso ti chiedo, ritorniamo un po' veramente alla cultura dell'ambiente. Il cittadino è educato? Tu che hai modo anche di condurli in queste zone verdi, in queste aree protette, tu hai a che fare, ti rapporti, ti approcci con cittadini anche piccoli, perché anche sono cittadini sin da bambini, educati all'ambiente, o noti nei comportamenti, negli atteggiamenti, nell'approccio già dei vizi tra virgolette nel rapporto con la natura?
Beh, diciamo che la visita guidata
una
è
una carta gettata a terra, ma mi hai capito quello che intendo?
Sì. Diciamo che la visita guidata è un momento dove si impara, nel senso che la gente tende in maniera quasi istintiva a prendere il rametto, a staccare il fiore.
Diventano tutti romantici.
E io prevengo questa situazione dicendo, vabbè, io come i miei collaboratori ho delle ottime guide naturalistiche, degli ottimi archeologi, e, anzi poi li saluteremo a fine programma.
Certo.
E, io dico, vabbè, volete sentire il profumo del mirto, accarezzate le foglie, toccate, insomma, toccate e poi odorate la vostra mano.
Certo.
Così, diciamo, ovviamente attenzione, sì, dobbiamo fare attenzione a che non si scordino niente per strada, però devo dire che il nostro pubblico è un pubblico, diciamo, abbastanza attento.
Abbastanza sì. attento.
E poi,
ovviamente, quando facciamo attività con le scolaresche, noi il momento della merenda è anche un momento quello di educazione, perché facciamo la raccolta differenziata e cerchiamo di coinvolgere i bambini in questo, i bambini, i ragazzi in questo. Sì, questo lo facciamo.
E poi mi collego normalmente poi alla vostra sede, no? Lì in mezzo appunto alla Pineta, fino a quando ce l'avrete questa sede, avete montato queste bacheche che a me mi hanno veramente affascinato. Ce ne vuoi parlare?
Sì, noi abbiamo la fortuna di avere un naturalista, Simone Ceccobelli, che ha anche una grandissima capacità manuale. E quindi lui utilizza materiali di recupero, quindi quelle bacheche che hai visto in legno sono fatte con i pallets.
Ah.
E poi ci mette pure il piccolo marchietto per dire che sono fatte, diciamo, con materiale completamente riciclato. E abbiamo due bacheche al CEPA, ne abbiamo fatte altre, alcune nelle scuole, quando facciamo i progetti di giardino di oasi scolastica, realizziamo delle piccole bacheche nelle scuole, ne abbiamo fatte tre belle, importanti, nella tenuta presidenziale, perché l'ingegnere ha visto le nostre e le ha volute pure nella tenuta
perché
presidenziale.
Perché cerebrale, quindi...
Sì, sì, sì.
E all'interno di queste bacheche cosa possiamo trovare?
Allora, ovviamente le bacheche servono a comunicare in maniera veloce dei concetti legati alla tutela ambientale. Una bacheca è dedicata ai rifiuti, quindi sui tempi di decadimento dei vari materiali. Quindi si mette il pezzettino, che ne so, il pannolino, e si scrive per biodegradarlo ci vogliono 70 anni, per dire, la cicca di sigaretta e così via. E poi c'è un'altra bacheca dedicata alle tracce degli animali, quindi tutto quello che noi possiamo trovare, quando passeggiamo nel bosco, e quando passeggiamo soprattutto abbiamo un gruppo anche di 10 persone, gli animali se ne sono già scappati,
certo.
E quindi troviamo le loro tracce, quindi l'impronta del cinghiale, quindi si fa un calco col gesso e l'operatore, quando va con le classi, l'esperto direttamente fa un calco con gesso e quindi può rilevare, oppure si può trovare un rigurgito degli uccelli, la borra degli uccelli, che poi è importante perché si studia tutta la catena alimentare legata a quel particolare tipo di uccelli. Poi ogni uccello, ogni specie ha una borra, i rapaci generalmente hanno i rigurgiti e si vede tutta la catena alimentare. Oppure si può trovare, come è successo l'altro giorno, uno scarabeo rinoceronte che è morto, e quindi quello lo conserviamo, lo facciamo ben asciugare e lo esponiamo nella bacheca, che è qualcosa che insomma difficilmente si vede quando si va nel bosco.
Li dovrei far venire pure sul mio tetto di casa, lo sai? Perché vicino ai pannelli solari ogni tanto, quando vado a pulirli, lo sai che trovo qualche pesciolino, perché ci sono i gabbiani che veramente li partono, perché voi non sapete, ma sopra le coperture di Roma c'è il mondo.
Certo, è evidente. Allora, Maria Gabriella, io ti chiedo, in questo scenario un po' precario il CEA, voi avete avuto modo, è molto presto perché la giunta nuova si è insediata da poco, ma avete degli spiragli, avete filtra un po' di ottimismo? Ti vorrei chiedere cosa pensi del futuro.
L'ottimismo è quello che ho dentro io, nel senso, perché è veramente troppo presto per dire qualcosa, insomma.
Ecco, ma con la giunta Marino, non per giudicare politicamente, ma per capire,
beh,
visto che si avvicendano ormai...
Devo dire, avevo degli ottimi rapporti con l'assessore all'ambiente, Stella Marino, che ho conosciuto diversi assessori, però penso che lei sia stata una persona, insomma, competente, almeno ha affrontato i problemi, diciamo, quelli importanti. Non ci scordiamo che il problema dei rifiuti, che era un problema molto molto pesante.
Serio?
E poi, insomma, mi sembra una persona, insomma, che lavorava sodo. E per quanto riguarda però la relazione con noi, purtroppo noi non dipendiamo direttamente dall'assessore, sarebbe stata una cosa molto più facile, dipendiamo dai funzionari. C'è stata un'alternanza di funzionari, perché poi lei ha dovuto distribuire un funzionario dedicandolo esclusivamente ai rifiuti, quindi abbiamo iniziato un percorso con questo funzionario, con la Daniela Massimiani, però poi dopo, col funzionario Massimiani, poi dopo lei è stata dedicata ad altro, abbiamo poi intrapreso un contatto con l'altro funzionario, poi dopodiché è stato messo, questo avvicinamento non ha giocato assolutamente a costruire un futuro per il nostro centro di educazione ambientale.
Quindi la sensazione è che a volte, neanche per cattiva volontà da parte delle giunte, ma anche per una questione di ordini di priorità,
certamente
CEA diventa scala sempre, ma questo non perché non sia importante, anzi noi l'augurio che facciamo a Maria Gabriella, al CEA, ma soprattutto l'augurio che facciamo al verde di Roma, no? alla tutela dell'ambiente romano, è quello di occupare i primi posti in una scala di priorità. Poi le problematiche sono sempre tante, sono importanti, i problemi sono annosi, si ripercuotono di anno in anno, a volte si aggravano, però noi l'augurio che ti facciamo ovviamente è di mantenere quell'ottimismo che hai tu, di trasferirlo nel CEA, nel centro di educazione ambientale, che comunque è andato avanti per tutti questi anni, quindi
diciamo il nostro atteggiamento è quello di attesa,
è propositivo,
però nel frattempo
comunque
non stiamo con le mani in mano.
Bene.
Continuiamo a lavorare e aspettiamo che poi si avvelerà, insomma ci sarà,
certo,
tutti i passaggi necessari a prendere poi delle decisioni.
E noi anche da questi
futuro
microfoni lanciamo
dare,
un appello alla nuova giunta appena
contributo
insediata: occupatevi di tutti i problemi di Roma, ma tenete in cima per una volta all'ordine delle priorità anche il centro di educazione ambientale.
Perché l'educazione ambientale, che non è solamente il centro di educazione,
certo,
ambientale, voglio lanciare,
certo,
anche il discorso dei rifiuti: non basta attrezzare la città alla raccolta differenziata, ma bisogna continuare a dire alle persone quanto è importante e,
certo,
prioritario comportarsi in un certo modo. Quindi io direi, diciamo, attenzione all'educazione ambientale, perché è quello strumento che ti consente di cambiare i comportamenti dei cittadini.
Certo, bisogna far percepire al cittadino che magari la scomodità, la perdita,
certo,
di tempo, tra virgolette,
che
di dividere
il suo gesto,
tutta l'immondizia,
sì,
ha un ritorno,
sì,
un beneficio tale che ne vale assolutamente,
sì, che il suo gesto
la pena
ha un peso e porta benefici a tutti, innanzitutto,
certo,
a lui, ma porta benefici a tutti,
a tutta la comunità,
sì.
E dunque questo è l'augurio che noi facciamo a Maria Gabriella Villani, responsabile del centro di educazione ambientale, che si occupa della riserva del litorale romano, che almeno strutturalmente fa capo al Comune di Roma. Noi speriamo che faccia sostanzialmente, formalmente capo al Comune,
sì,
di Roma,
certo.
Grazie per
grazie
essere intervenuta.
Grazie a voi e buona serata a tutti.
Grazie ovviamente Daniele Rocchi, perché ogni settimana porti ai nostri microfoni le questioni relative alle problematiche green del nostro territorio. In queste settimane ci siamo concentrati molto su Roma e sul Lazio, continueremo a farlo, perché è vero, bisogna mettere sotto la luce dei riflettori i risultati importanti che otteniamo, l'abbiamo fatto spesso, ma bisogna anche evidenziare le situazioni critiche. Grazie.
Grazie a voi, grazie alla nostra radio e al nostro 50 sfumature green.